we've just spent quite some time talking about...
Bene, abbiamo parlato per un po' di tempo di modelli di triage e sicuramente ogni volta che parlo di triage nel mondo intero sottolineo che i sistemi di triage, cioè di selezione, sono stati introdotti proprio alla luce del volume di pazienti che arrivano al pronto soccorso e quindi della nostra incapacità di affrontarli direttamente in base a un sistema che chiamiamo in inglese see and treat, cioè vedi il paziente e trattalo, valutalo e trattalo immediatamente. E sicuramente questa impostazione può anche rimettere in questione la nostra maniera tradizionale di affrontare il triage come facciamo in Inghilterra. Vedremo poi se quest'altra impostazione è più o meno valida. Allora, come ho detto questa mattina, il governo ha presentato questo suo NHS Plan, cioè il suo programma per l'SSN, il cui obiettivo era dare ai cittadini quello che volevano. Devo dire la verità, molto sinceramente, questo era un programma che serviva al governo per farsi rieleggere alle elezioni successive, in sostanza. Cioè, il governo ha fatto una serie di riforme che servivano proprio a farsi rieleggere, e questo va detto molto chiaramente, cioè dare ai cittadini quello che volevano. E sicuramente tra le cose da fare, tra le priorità, c'era sicuramente la riduzione dei tempi d'attesa e anche della variabilità tra un servizio regionale e l'altro. E per riformare l'assistenza di pronto soccorso, in particolare, è stato creato un gruppo ad hoc nel 2001, che è stato il gruppo che poi ha definito gli obiettivi, cioè riduzione dei tempi d'attesa, sviluppo di un sistema basato sulla collaborazione e soprattutto sviluppo di un sistema che rispondesse in maniera adeguata alle esigenze di assistenza dei pazienti. Quindi, questo gruppo, che si chiama Gruppo Collaborativo Servizio d'Emergenza, aveva l'obiettivo di creare un sistema, un servizio sanitario nazionale moderno e affidabile. Quindi tutto ciò è successo praticamente negli ultimi 2 anni. A partire dall'inizio del 2002 sono state lanciate, diciamo, 6 ondate di attività per gli ospedali e l'equivalente britannico delle ASL. L'obiettivo era quello di non imporre una mega riforma da realizzare subito a tutti quanti, ma piuttosto di cercare di identificare i vari livelli di efficienza degli ospedali e permetter loro di applicare gradualmente la riforma. Intendiamoci, quando dico permettere, di fatto non c'era possibilità di scelta, allora, ovviamente la riforma andava applicata obbligatoriamente in tutto il sistema sanitario nazionale. Quindi, l'impostazione di fondo è stata quella dell'approccio sistematico all'assistenza ai pazienti e c'era questa impostazione sistematica basata sulla cosiddetta mappatura diciamo del percorso del paziente, cioè seguiva proprio il percorso che faceva il paziente nel servizio mappandolo proprio come su una mappa, quindi non so, pazienti che nell'ambito dell'ortopedia potevano avere da una slogatura a una vera e propria frattura e si seguiva proprio come su una mappa il loro percorso nel servizio e poi si scopriva che spesso giravano in tondo, ritornavano negli stessi posti, negli stessi servizi, a fare gli stessi esami e così via e quindi questa mappatura, proprio questa roadmap se vogliamo di quello che succedeva effettivamente ai pazienti è servita a razionalizzare i percorsi, gli approcci, dopodiché si è cercato di fare un benchmarking, cioè di valutare i vari servizi di uno rispetto agli altri per trovare quali sono le buone pratiche o le migliori pratiche e si è cercato di sviluppare un'impostazione basata sul procedere per tentativi, cioè cercare di vedere se è possibile migliorare provando e vedendo quello che succedeva. Allora, per quanto riguarda l'impostazione see and treat, cioè vedere e trattare, ebbene, il concetto è questo. Se arriva al pronto soccorso e invece di essere messi in fila per il triage e poi ricevere un codice colore e quindi una priorità, si viene accolti alla porta, per esempio io dico benvenuto, che problema ha? La valuto e poi la rimando a casa più rapidamente possibile. Questa ovviamente è l'utopia, non è necessariamente la realtà, intendiamoci, è un'utopia in buona parte, in buona misura. Quindi gli obiettivi sono veramente molto molto spinti. Abbiamo detto che il tempo attesa massimo dovrebbe diventare 4 ore, ma c'è solo un gruppo di pazienti che potremmo effettivamente vedere entro 75 minuti e sono veramente i pazienti meno seri, ma proprio meno meno seri di tutti. Allora, il sistema stesso del triage significa che dobbiamo concentrare le nostre risorse sui casi più urgenti, su quelli che hanno più bisogno di cure, ma è chiaro che questo non è completamente in accordo con quest'altra impostazione, cioè vedere i pazienti meno gravi più rapidamente possibile e sbarazzarsene. In effetti, da un punto di vista cinicamente politico, posso dire che i pazienti rossi potrebbero non sopravvivere per votare. Questi altri pazienti qua, in giallo, anche loro magari sono molto anziani, quindi forse le prossime elezioni sono già morti. Invece questi altri, in blu e in verde, sono sicuramente pagano le tasse, sono giovani, le prossime elezioni voteranno, quindi prendiamoci cura di loro. Se fossi in Inghilterra questo forse non lo direi, però qui ho il coraggio di dirvelo. Bene. Allora, abbiamo un sistema di triage molto robusto, molto sicuro, molto preciso, che ha funzionato eccellentemente per l'ultimo decennio, è diventata una specie di norma aurea per tutti quanti. Perché metterlo in discussione? Ma perché il sistema di triage in realtà poi ha avuto abbastanza una cattiva stampa, devo dire in generale. Perché? Perché è stato accusato di essere all'origine delle file, per esempio. File, cioè tempi d'attesa, per esempio. Si è detto che il triage dà luogo a una valutazione troppo lunga. Ho visto che i colleghi del GFT di Torino, per esempio, dicono la stessa cosa. Pazienti che aspettano 40 minuti, 60 minuti solo per essere sottoposti al triage, mentre la mia definizione di triage, intendiamoci, è valutazione e priorizzazione rapide. Allora, se aspettiamo 40 minuti per essere sottoposti al triage, significa che la fila, la coda è iniziata all'esterno del sistema, cioè i pazienti aspettavano di poter entrare al triage, non è che è il triage che li ha fatti rallentare. E questo ovviamente non va. Quindi aumentano i tempi d'attesa prima di arrivare al triage, perché questa poi è la realtà. E siccome finiscono in una strozzatura poi i pazienti, prima di poter poi arrivare ad essere trattati, e questa strozzatura li rallenta, ovviamente finisce che si sta ritardando il trattamento. Quindi si poteva effettivamente, alla luce di quello che succedeva nella realtà, concludere che le pratiche effettivamente applicate erano inadeguate e poco sicure. Ma permettetemi di dire ciò che dice l'ultima riga, questo non era triage. Non era vera e propria triage, venivano accumulate informazioni in maniera confusa, venivano fatte valutazioni troppo approfondite, non quelle richieste dal triage, ma molto più approfondite, e così via si ritardava, alla fine si ritardava il vero triage dei pazienti, la vera selezione dei pazienti, e non era triage, era qualcos'altro. Allora, ritorniamo al See and Treat, cioè vedilo e trattalo. Allora, lo ripeto, questo gruppo di studio era un gruppo collaborativo, cioè che si basava anche sulla collaborazione tra vari ospedali, tra il procedere, si basava sul procedere per tentativi e così via. E quindi uno degli ospedali che ha partecipato a questo gruppo di lavoro ha deciso, basta, adesso non si fa più il triage, spostiamo tutti all'ingresso e non appena entra il paziente viene visto. E devo dire che questa cosa ha funzionato talmente bene in quell'ospedale che hanno deciso di condividere questa loro esperienza con gli altri. Il Ministero della Sanità ha detto, caspita, che idea fantastica, e ci hanno detto, provate tutti quanti a applicare questo modello, vedi le tratte. Ovviamente, cosa significa questo? Significa che i clinici che hanno maggiore esperienza devono occuparsi della stragrande maggioranza dei pazienti con problemi minori, perché se non hanno una grossa esperienza i medici, gli infermieri che vedono questi pazienti non possono vederli, valutarli, decidere che sono pazienti con problemi minori e così via. Quindi i pazienti sono visti in ordine d'arrivo, non in base alla priorità clinica. E questa è una grossa differenza col principio del triage. E questo comporta alcuni problemi. Cioè, se la velocità diventa il principio di fondo, quindi si accelera anche la mutazione dei pazienti, si rischia di trascurare qualche aspetto importante. Parlo in particolare di abusi sui bambini, violenza tra le mura domestiche, anche abusi degli anziani e così via. Cioè, tutta una serie di aspetti che possono finire col venire trascurati solo perché si va avanti troppo rapidamente. Quindi stiamo molto attenti alla qualità dell'assistenza che prestiamo a casi problematici di questo tipo, pardon. E questo è il grosso ostacolo. Dopodiché c'è un altro problema, che noi spesso non abbiamo le risorse umane disponibili per mettere tutti i medici e gli infermieri allineati all'ingresso, cioè il principio dovrebbe essere questo, una pletora di medici e gli infermieri all'ingresso che aspettano il paziente che arriva e viene preso in carico dal medico o dall'infermiere che se ne deve occupare. In realtà non cambia nulla, perché le risorse umane non sono sufficienti e quindi i pazienti invece di essere in lista d'attesa per il triage, sono in lista d'attesa per il see-and-treat, cioè per i servizi trattati. La differenza rispetto al triage è che col triage almeno prima o poi arriva una prioritizzazione. Con il see-and-treat invece il paziente è una non entità, cioè non ha neanche una priorità, non si sa neanche se è un'urgenza o non è un'urgenza. E se non sbaglio questo è il problema di fondo che dette origine al triage, cioè selezionare i pazienti in base all'urgenza e alla priorità. Allora, fu nel 2002 che per la prima volta affrontai a fondo la questione del see-and-treat. E i quattro ospedali esemplari che avevano realizzato questa impostazione presentarono dei resoconti veramente fantastici. Bene, mi dissi io. Allora, andiamo a analizzare in dettaglio cosa succede in questi ospedali e scoprì che il numero di nuovi pazienti era molto limitato in questi ospedali. Ne avevano 35.000 nuovi pazienti all'anno rispetto a una media che intorno ai 60.000 nuovi pazienti all'anno per un pronto soccorso britannico, fino a un massimo di 120.000 all'anno. Allora, a questo punto già qui si poneva un problema, c'era un'anomalia, troppi pochi pazienti in questi pronto soccorsi. E poi comunque non c'è da fare, cioè dobbiamo distinguere i casi veramente urgenti dai casi che invece possono aspettare, perché se no arriva un caso urgente, ci cioè sono prima quattro unghie incarnite, vengono analizzate le quattro unghie incarnite, vengono trattate e nel frattempo quello muore. Quindi il triage rimane necessario per i pazienti veramente gravi. E poi io mi sono chiesto, ma perché non analizziamo i vantaggi concreti che questo sistema comporta per i pazienti, per il personale, in particolare gli operatori sanitari? Allora, per i pazienti sì, se il modello funziona si entra e si esce molto rapidamente, d'accordo, ma per il personale si sente soprattutto sottoposto a un'enorme pressione, cioè proprio con un orologio che fa tic-tac, tic-tac, tic-tac e ti ripete fai uscire il paziente, buttalo fuori il più presto possibile. Insomma, quali sono i risultati? Io direi che sicuramente nei casi in cui non c'era nessun sistema, il fatto di far arrivare il paziente al medico giusto rapidamente era positivo, però il gruppo di studio ci ha detto anche molto chiaramente che bisogna che ci siano, come dire, dei filoni con personale indipendente per ogni categoria di pazienti. Cosa succede? Succede che se c'è una grossa emergenza, significa che tutti quanti si occupano di quella grossa emergenza e i pazienti minori non vengono assolutamente trattati, quindi bisogna che ci sia personale separato per le urgenze maggiori e per le urgenze minori. E ancora una volta ritorniamo al problema di fondo, non abbiamo abbastanza risorse per fare una cosa del genere. Peraltro c'è un ulteriore problema, sono emersi adesso diversi modelli di see-and-treat. Rispetto ai primi modelli, in effetti sono apparsi dei grossi problemi con i pazienti che restavano in attesa di essere visti dal see-and-treat, non venivano trattati adeguatamente, si creavano di nuovo lunghe file d'attesa e così via. E peraltro penso che anche a livello legale adesso si inizi a pensare a una buona misura di responsabilità di questo sistema per i problemi che ci sono stati. Sicuramente ci sono stati dei casi in cui il sistema ha avuto un grosso successo, però forse proprio in quei tipi di ospedale, ricordatevi il numero di casi che veniva pronto soccorso, in quel momento, in quel contesto e così via. Quindi Il problema è sempre quello, dobbiamo capire che se abbiamo abbastanza risorse per vedere tutti i pazienti non appena entrano nell'ospedale, per vederli e trattarli, benissimo, tutto a posto. È chiaro che se funzioneranno quei nuovi centri che abbiamo creato, i centri di accesso diretto, tipo nelle zone residenziali, nei centri commerciali e così via, in cui i pazienti possono entrare e direttamente farsi guardare, bene. D'accordo, allora si ridurrà il numero di pazienti che arrivano in pronto soccorso e quindi forse funziona, ma comunque rimangono una serie di problemi aperti, rimangono i problemi delle file che si formano, che allora bisogna eliminare chiamando medici e infermieri da altri servizi, per esempio, per poi magari poter arrivare finalmente a trattare i pazienti veramente gravi. In sostanza c'è un nuovo sviluppo, che è quello rapida valutazione e del trattamento rapido per i casi più gravi. Quindi si sta pensando a una specie di triage, anche se la parola non va più usata, di triage all'ingresso per poi passare i pazienti meno gravi ai medici meno esperti e i problemi più gravi vengono trattati dai medici più esperti. Quindi cosa significa? Che i medici più esperti vanno messi alla porta d'ingresso, in sostanza per vedere i pazienti, e non vanno più a dirigere il servizio, il reparto, contrariamente a quello che dovrebbero fare normalmente i medici più esperti. Io sono molto franca adesso, io ho partecipato a moltissime riunioni al Ministero della Sanità e per esempio uno dei parametri per misurare l'efficacia di questi sistemi utilizzati dal Ministero è stato questo. Ma senti Gil, mi dicevano ogni volta che io mettevo in discussione il CNT, senti Gil, finora non è morto nessuno, oddio, non mi sembra che sia proprio un metodo eccellente per valutare se il sistema funziona o no. A questo punto direi che la questione da porsi è questa: è sostenibile questo tipo di impostazione? È sostenibile soprattutto a lungo termine? Ma adesso, come sapete, i pazienti devono venire visti entro 4 ore e questo significa che veramente il pronto soccorso è sottoposto a una pressione enorme per rispettare questo limite di tempo. Pressione che può anche andare a scapito della qualità dell'assistenza. È chiaro che stiamo cercando di migliorare costantemente le capacità di valutazione e l'efficienza per i pazienti. Il problema è che veramente siamo sotto pressione, anche dal punto di vista dei costi. Comunque, c'è una questione di fondo. Il sistema di triage sviluppata a Manchester, si basa su un principio, su un vero e proprio mantra, cioè non confondere la priorità clinica dei pazienti con i problemi gestionali e amministrativi. Ed è quello che stiamo facendo con il See and Treat, in realtà. È per questo che le cose non vanno bene. Cioè, è chiaro che se abbiamo un paziente che non ha grossi problemi e che quindi può venire, diciamo, preso in carico in 15-30 minuti e buttato fuori dall'ospedale perché non ha grossi problemi, benissimo. Ma se abbiamo dei pazienti gravi, il discorso di 4 ore già inizia ad essere molto più complicato. Perché si finisce con l'avere un tempo medio di attesa che è assolutamente incompatibile con la sopravvivenza di pazienti gravi. Quindi attenzione anche alla manipolazione delle cifre, dei dati medi, della valutazione, dei tempi medi e così via, perché in realtà poi bisogna vedere cosa succede a quel paziente grave che entra in pronto soccorso. Quindi ci sono una serie di servizi che stanno riapplicando il triage. Dopo averlo eliminato, cioè nel senso che un giorno si sono svegliati e hanno detto no, il triage non va più bene, facciamo il See and Treat, poi si sono accorti che non riuscivano a sostenere il See and Treat in termini di risorse e anche in termini di servizi per i pazienti. E, peraltro, proprio l'elemento fondamentale del triage, che è la valutazione del rischio, è un elemento che i clinici hanno veramente realizzato che era fondamentale. A questo punto che succederà in futuro? Ma noi sappiamo che in ogni pronto soccorso possiamo avere magari una quarantina di pazienti con diverse esigenze, diversi tempi e così via. Ebbene, per ognuno di questi pazienti ci può essere una clessidra, in sostanza bisogna evitare che la sabbia finisca nella clessidra, anche se il livello di sabbia è diverso per i pazienti. Ed è importante questo, rendersi conto che la clessidra di ciascuno è diversa da quella degli altri. Quindi forse quello di cui abbiamo bisogno è una specie di fusione tra il triage e il See and Treat, perché in alcuni casi il See and Treat può essere applicabile dopo che si è fatto un triage adeguato. quello che è importante, quindi lo ripeto ancora una volta, per me rimane rispondere alle esigenze, ai bisogni dei pazienti, piuttosto che alla gestione delle risorse in senso amministrativo. Quindi le risorse rimangono comunque un fattore chiave, perché se non c'è abbastanza risorse non funziona nulla. E i pazienti sicuramente non vogliono aspettare, questo è chiaro, ma hanno anche diritto di avere le cure adeguate. Indipendentemente dalla lunghezza dei tempi di attesa, però le cure devono essere adeguate e questo se lo meritano. Grazie per l'attenzione.